Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Barjam, Iran, all'IEA, se accuse persistono, telecamere nei siti resteranno spente. L'Iran lancerà in orbita nuovo satellite entro la fine dell'anno persiano. Nessun obiettivo israeliano fuori dalla portata dei missili di Hezbollah. Salve amici ascoltatori, vi parla Soel, dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran Radio Italia. Oggi martedì 26 luglio 2022, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché vi presenteremo un altro appuntamento con l'arte persiana. Per chi vuole ricevere, ascoltare soprattutto le programmazioni di Radio Italia, basta andare sul sito parsuday.com/it. Invece per chi vuole scriverci, il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. L'Iran continuerà a non accendere le telecamere dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei suoi siti nucleari finché persistono le accuse anti-iraniane, accuse infondate, ingiuste e non costruttive. In parole semplici, le telecamere dell'IEA nei siti nucleari iraniani resteranno spente fino a quando non sarà rilanciato l'accordo sul nucleare Barjom. I paesi occidentali, soprattutto gli Stati Uniti, non torneranno al patto e non ci sarà più malizia da parte loro. Lo riferisce l'IEA citando il capo dell'Organizzazione dell'Energia Atomica Iraniana, Mohammad Eslami. L'Iran ha rimosso le telecamere, tra cui 27 che erano state installate in base all'accordo nucleare raggiunto nel 2015 in risposta all'ultima risoluzione controversa, non costruttiva e politicamente motivata sulle attività nucleari di Teheran, adottata risoluzione dall'IEA in giugno, allo scopo di mettere sotto pressione il governo iraniano impegnato nei colloqui con il 4+1, con gli Stati Uniti dietro le quinte, ovviamente, per il salvataggio dell'intesa 2015. Un alto comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica afferma che la Repubblica Islamica lancerà un nuovo satellite tutto iraniano per mettere in orbita entro la fine dell'anno, anno persiano, circa 20-21 marzo, parlando del calendario solare. Chi lo ha detto? Generale di brigata ammiragli Hojizadeh, comandante della divisione aerospaziale dei Pasdaran iraniani, che ha fatto l'annuncio a margine del 12° Male Kashtar Festival a Teheran. Ha detto che Hojizadeh, generale, il nuovo satellite locale sarà lanciato nello spazio utilizzando il vettore iraniano Hoem. Si tratterà del terzo lancio di successo da parte dell'Iran. Il secondo satellite tutto iraniano, satellite di ricerca, è stato lanciato con il razzo Zuljanah, realizzato interamente nel paese. Il segretario generale di Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, ha affermato che i missili di precisione del movimento di resistenza islamica libanese possono colpire qualsiasi obiettivo israeliano in mare o a terra. Nasrallah ha messo l'avvertimento nel 40° anniversario della formazione della nascita di Hezbollah, in coincidenza con le attività da parte del regime sionista nei giacimenti marittimi di petrolio e gas, tra cui Karish, al largo delle coste libanesi. Tutti i campi sono minacciati, non solo Karish, e nessun obiettivo israeliano in mare o sulla terra è fuori dalla portata dei missili di precisione della resistenza, ha tenuto a precisare Nasrallah. All'inizio di questo mese Hezbollah ha lanciato 3 droni non militari, verso una nave proprio gestita dall'entità sionista, con sede a Londra, una compagnia marittima dal nome Energy. Nasrallah ha affermato che il lancio dei droni non militari era solo un avvertimento, un monito a chi vuole estrarre dalle risorse energetiche appartengono al popolo libanese. Almeno un missile ha preso di mira una base militare turca nel nord dell'Iraq, pochi giorni dopo il bombardamento che ha colpito un villaggio situato sulle alture di Zaho, nella regione del Kurdistan iracheno, portando a nuove tensioni tra due paesi. Nell'attacco sono stati colpiti alcuni veicoli militari turchi all'interno della base militare. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sull'accaduto. L'attacco dello scorso 21 luglio in Iraq ha provocato l'uccisione di 9 persone, tra cui 3 bambini, mentre i feriti sono stati almeno 23, di cui diversi in modo grave. Andiamo in Italia, elezioni per il nuovo governo. Saremo l'unica lista che può rappresentare liberali e liberal democratici. Se uno cerca un approccio più socialista, c'è il PD, così il leader di Azione Carlo Calenda, parlando ai media alla presentazione del patto repubblicano in vista delle elezioni del prossimo settembre. Condividiamo i principi dell'agenda Draghi, ma nessuno la chiami agenda Draghi perché noi l'avevamo prima di lui. Questo leader di Azione, Carlo Calenda, si è aperto in un certo senso a Enrico Letta. Li vogliamo bene, persona seria, e siamo disponibili a discutere sulle cose da fare. Per quanto riguarda invece Luigi Di Maio, così ha risposto: non so di chi voi state parlando. Dall'Italia in Vaticano, con il Papa e il suo viaggio in Canada per chiedere perdono per le atrocità commesse dalla Chiesa Cattolica ai danni dei bambini indigeni nativi in questo paese. Immagino la fatica in chi ha sofferto tremendamente a causa di uomini e donne che dovevano dare testimonianza di vita cristiana a vedere qualsiasi prospettiva di riconciliazione. Così Francesco nella chiesa di Sacro Cuore Edmonton, incontrando i nativi indiani. Nulla può cancellare la dignità violata, il male subito, la fiducia tradita, e nemmeno la vergogna di noi credenti deve mai cancellarsi, riconosciuto Papa Francesco. Il governo russo ha accusato 92 membri delle forze armate ucraine di crimini contro l'umanità e ha proposto un tribunale internazionale sostenuto da paesi come Bolivia, Iran e Siria. Altre 96 persone sarebbero ricercate, lo ha affermato il capo della commissione investigativa russa, Bastrykin. Kiev non ha rilasciato commenti in merito. Gli Stati Uniti vanno incontro ad una profonda recessione e chi si attende un rallentamento limitato è un illuso. Lo afferma senza mezzi termini l'economista Nouriel Roubini, intervista a Bloomberg. Il presidente Joe Biden invece ieri aveva smentito il pericolo di una recessione negli Stati Uniti. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Viaggio Pelosi a Taiwan, una tensione annunciata. L'amministrazione Joe Biden dice di essere sempre più preoccupata sulle possibili azioni della Cina nei confronti di Taiwan, che Pechino considera come parte integrante del proprio territorio, dopo la visita in programma ad agosto nell'isola della Speaker della Camera dei rappresentanti americani, Nancy Pelosi. Una vera e propria provocazione americana che rischia anche di far esplodere definitivamente il conflitto tra Cina e Stati Uniti. Contro la trasferta ultra provocatoria si sono espressi il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e la stessa Casa Bianca, con ogni probabilità in seguito ad un messaggio molto chiaro di minaccia fatto pervenire dal governo cinese. Comunque si risolva la questione, la sola notizia dell'iniziativa della Pelosi ha messo nei guai l'amministrazione Biden, che si troverà a pagare le conseguenze sia dell'effettuazione della visita sia di una eventuale cancellazione. Il presidente della Camera Bassa del Congresso americano è la terza carica più importante negli Stati Uniti e colui o colei che la ricopre succede al presidente in caso di incapacità o morte di quest'ultimo e del suo vice. Se Nancy Pelosi dovesse recarsi a Taiwan, si tratterebbe della prima visita di una o uno speaker della Camera americana da quella del repubblicano Newt Gingrich nel 1997, seguita ad una gravissima escalation della crisi attorno all'isola. Il viaggio della Pelosi avrebbe dovuto svolgersi lo scorso aprile, ma venne provvidenzialmente rimandato per via della sua positività al Covid. Gli avvertimenti provenienti da Pechino contro la visita hanno sollevato l'ipotesi concreta di un possibile scontro militare tra Cina e Stati Uniti. Questa prospettiva ha senza dubbio messo in allarme i vertici del Pentagono, innescando una campagna di pressioni sulla Pelosi per convincerla a rinunciare al viaggio in Estremo Oriente.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro puntato con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. In questo programma parleremo dell'arte dei Seleucidi e Parti. Se la pittura murale arsacide è degna della massima attenzione, lo stesso non può dirsi per il bassorilievo. La carenza di armonia compositiva e la scarsa raffinatezza delle immagini, ritratte di solito frontalmente, mostrano il disinteresse degli artisti nei confronti della scultura in pietra. Le più antiche immagini su pietra arsacidi, che risalgono al tempo di Mitradate II, furono scolpite nella parte bassa delle rocce di Bistun. E forse per il fatto che Dario scolpì proprio su quelle rocce la propria immagine e i propri documenti che Mitradate, volendo rivendicare quel lignaggio, ordinò di scolpire nello stesso luogo. nel XIX secolo, sopra queste immagini venne incisa un'iscrizione. Tuttavia, le immagini vennero conservate grazie ad alcuni disegni fatti sul posto nel secolo precedente da un viaggiatore europeo. In esse, quattro notabili si recano a fare voto di fedeltà e sottomissione a Misradate II. Un bassorilievo con il re Arsacide si trova anche al di sotto di uno dei rilievi di Persepoli, ispirata alle immagini del posto. Il re Arsacide fece però aggiungere anche un'iscrizione in greco con il nome dei soggetti rappresentati. Sulla stessa roccia di Bistun, accanto a Misradate II, re Gudar II, in occasione della sua vittoria contro uno dei pretendenti al trono, appoggiato dai romani, fece scolpire la propria immagine sotto un'iscrizione in greco. Sopra di lui, un angelo alato gli pone la corona sul capo. A parte questo angelo, il resto del bassorilievo è del tutto iranico. Il re a cavallo atterrà il rivale, mentre un notabile del paese è pronto a suoi ordini. Sempre a Bistun, su di una quinta di pietra staccata dalla montagna, è ritratto un principe partico che brucia incenso profumato, raffigurato frontalmente. In uno dei bassorilievi di Tanghe Saruh, su di un'alta parete, ai piedi dell'Isagros, nell'attuale Khuzestan, è ritrattato un principe nell'atto di donare un anello ai suoi sottoposti. Il principe è seduto alla persiana, appoggiato a un cuscino. La figura è frontale. Di fronte a lui ci sono alcune persone con le lance sull'attenti. Altri sono dietro di lui. Poco lontano dalla riunione, un dio incorona il principe e di seguito si vede una scena di guerra con protagonista un re Arsacide a cavallo. Il cavallo e il cavaliere fissato, mentre con l'armatura indosso e in mano una lancia acuminata si scaglia contro il nemico. Sono ritratti come sui muri delle abitazioni di Dura Europes. In questa rappresentazione si rileva un'evoluzione fondamentale, cioè la tendenza alla spiegazione degli eventi. In un altro bassorilievo di Tanghe Saruh, un re o un principe a cavallo è ritratto nell'atto di uccidere un leone. In altre scene, la stessa persona, più imponente del resto dei personaggi, è rappresentata in piedi, mentre fa sedere sul trono un principe. Poi ancora, con un diadema, in piedi e benedicente di fronte a un altare sacrificale conico. Il seguito del re è disposto lungo due linee sovrapposte. Molto probabilmente, come afferma Henning, le immagini risalgono all'ultimo quarto del secondo secolo. In una scena scoperta di recente, meno di mezzo secolo fa, a Susa, Artabano V, seduto, consegna l'anello del potere al governatore della città in piedi. Entrambi sono scolpiti frontalmente e la data incisa in calce all'opera corrisponde al 215 d.C. L'opera presenta diverse innovazioni. Lo svuotamento delle parti all'esterno dell'immagine allo scopo di farla risaltare, mentre in realtà è piatta. L'opera è eseguita in gran parte per mezzo di linee in negativo e positivo impresse su una superficie in positivo, una novità che purtroppo non ebbe seguito. Se consideriamo il primo secolo di dominio arsacide come un periodo di passaggio dall'arte ellenizzante a uno stile iranico e parliamo di arte partico o arsacide dal momento in cui Mitradate I, intorno al 170 avanti Cristo, trasformò il suo regno in una potenza di grandi proporzioni. Dobbiamo considerare alla stessa stregua come arsacide anche ciò che fu creato a Namrud-Dagh in Asia Minore, dalle parti del santuario di Antioco I di Commagene. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.